just jumped over jumping. Yeezy, just jumped over jumping. Yeezy, this is pure luxury. DJ Mustard, yeah, we made $1 million a minute. We made $1 million a minute.
Anybody got a problem?
Yeah. Bill Cosby? Did he forget the name?
Just say it, please.
Gli ultimi raggi di un sole settembrino bagnano le sdraio fredde di una spiaggia ormai deserta, mentre uno stravoltissimo bagnino schiaffeggia i lettini in file pari, giurando loro odio eterno fino alla prossima estate. In lontananza, Alvaro Soler si smaterializza fra le onde del mare. E con il sopraggiunto letargo dei cantautori estivi, cari amici, salutiamo le vacanze. La freschezza degli intrepidi fondatori, colleghi della radio, ha impedito alla serie di registrazioni di sciogliersi, quindi ora che il peggio è passato possiamo riconfermare con sicurezza un'altra stagione di Brown the Rocks, il club più cool che c'è in Bra. State ascoltando See True, bentornati e grazie di essere qui. Come siete stati, amici? Cosa avete fatto in queste vacanze? Avete passato le ferie a sgomitare fra i lettini? Qualcuno di voi eroi silenziosi ha coperto i turni di tutti i colleghi, a metà novembre partirà per un posto caldissimo facendoci morire di invidia? Lasciateci impicciare degli affari vostri mandando un messaggino al 349-192-7726. Nel frattempo vi passiamo un pezzo per cominciare la stagione con un ottimo mood.
We'll be right back.
Good Times, quelli che ci aspettano. Allora, noi non sappiamo ancora cosa avete fatto voi, aspettiamo i vostri messaggi, però grazie alla comunicazione scritta di due negozianti campani apparsa sul web, sappiamo cosa hanno fatto loro. Negozio chiuso per infortunio, ci siamo rotti i coglioni. Direi onesto ma giusto.
Ci sta tutto.
Ci sta tutto. Per tenervi allenati alla natura randomica dell'universo, ho pensato di cominciare questa stagione con una notizia che sicuramente non vi aspettavate, perché l'argomento di stavolta sono gli animali, nello specifico le formiche, quelle piccole e carine formichine nere, numerose e laboriose con le loro antennine, d'estate non cantano ed inverno mangiano. Se sono rosse ti pungono, se sbricioli nel letto te le trovi in casa. Ma cosa possono fare per essere migliori di così? Pare che infatti siano depositarie di un segreto straordinario. Il segreto è l'acido formico. Va da sé il nome da dove proviene. È un blando urticante per gli esseri umani, un meccanismo di difesa per loro, che potrebbe aver sbloccato il segreto per un futuro molto più verde. Ovviamente per arrivare alla fine partiamo dall'inizio, cioè 10 anni fa circa, quando i ricercatori del Politecnico di Losanna scoprono che la molecola dell'acido formico, per via della sua struttura, è perfetta per immagazzinare l'idrogeno, che è un vettore energetico molto potente, ma è molto pericoloso, infiammabile e difficile da stoccare.
Questa intanto Chiara è il primo fan degli ascoltatori che dice sì, le formiche.
Ma fantastico.
Il nostro amico Checco che approva l'argomento.
Anche loro sono ben felici di essere apprezzate da te e noi apprezziamo loro a nostra volta. Dicevamo appunto che questo idrogeno è un vettore energetico molto potente ma difficile da applicare per la difficoltà di stoccaggio. Ovviamente questo diventa un problema quando pensiamo a un futuro di macchine a zero emissioni ad idrogeno. Fortunatamente qua entrano in gioco i ricercatori dell'Università di Rice in Texas. I due ricercatori principali in questo caso sono il dottor Wang e il dottor Zhu, che il 3 settembre pubblicano uno studio dove ci dicono che hanno sviluppato un reattore catalizzatore che, sfruttando la CO2, produce alte concentrazioni di acido formico puro. Ma questo come ci interessa? Ci interessa perché, essendo l'acido formico composto di due molecole di idrogeno, fa sì che diventi una struttura perfetta per immagazzinarlo, togliendo il problema dello stoccaggio. Infatti l'acido formico viene sintetizzato in forma pura grazie a questo catalizzatore, che converte addirittura il 42% della CO2 in energia. Quindi metà dell'energia elettrica può essere stoccata in stato liquido. Questo fa sì che nel futuro ci siano rosee prospettive per lo sviluppo di macchine ad idrogeno, perché l'ostacolo che prima c'era adesso non c'è più. E questo catalizzatore non solo è più economico dei preesistenti metodi di sintetizzazione dell'acido formico, non solo immagazzina in modo sicuro l'idrogeno rendendolo applicabile per la progettazione di automobili, ma anche riduce la quantità di CO2, che è qualcosa che abbiamo in abbondanza, ma meno ce n'è, meglio è. Quindi con questo processo il dottor Wang ci dice che andremo a riciclare tutta la CO2 in eccesso e ne faremo finalmente un buon uso. Quindi direi complimenti agli ricercatori dell'Università di Rice, grazie a loro fra qualche anno possibilmente le macchine a idrogeno saranno ancora più frequenti. Beh, direi che facciamo un attimo di pausa con i Depeche Mode. We'll be right back. Allora, noi speriamo che Bruno Mars con 24 Karat Magic vi abbia messo un po' di buon umore, perché adesso stiamo andando su un argomento che potrebbe essere leggermente preoccupante, ma non disperate e soprattutto non correte. Aspettate di aver sentito tutto. Parliamo di una notizia che tanto news non è, perché è da tutta l'estate che sentiamo degli incendi terribili che stanno devastando gran parte del mondo. Quindi il caldo di questi mesi, oltre a gentilmente concederci pezze chilometriche e cali di pressione, ha pensato di farci il medio contribuendo a due devastanti incendi che stanno bruciando Amazzonia e Siberia. Sappiamo poi benissimo in realtà di chi è la colpa di questi incendi, ma senza dubbio il caldo ha aiutato. Io comincerei parlando della Siberia, che ritengo sia stata coperta o abbia avuto meno risonanza rispetto all'Amazzonia, che diciamo, questo ha dei motivi, ci sono dei motivi per cui è stato meno, diciamo, preso in considerazione, ma noi risolviamo il problema parlandone adesso. I fuochi siberiani sono cominciati intorno alla prima metà di giugno nell'est della Russia, probabilmente per incuria o per mascherare disboscamento abusivo. Persino adesso le news sono difficili da trovare a riguardo. Qualche blog indipendente però già il 13 giugno parlava di incendi in Batagaika, che è l'estremo est della Russia. A fine giugno il governatore della regione Krasnoyarsk, che è est-sud-est della Russia, fa comunicazione di questi incendi. La regione, fra l'altro, è una delle regioni devastate dall'incendio e gli abitanti avevano cominciato a lamentarsi di questo fumo densissimo che andava a riempire le loro case, i loro polmoni. A quel punto il governo ha deciso di parlare. Quindi Alexander Us comunica dei fuochi consigliando ai residenti di chiudere le finestre e di stare in casa. Cioè, una soluzione, devo dire, assolutamente infallibile. Il problema è...
Mi permetto di dire che in Russia il tubo perde il pelo, ma non il vizio.
Infatti...
Chernobyl ha insegnato che alla fine bastava chiudere le finestre, no?
Esatto, chiudere le finestre, non, tipo d'estate, non uscire nelle ore calde e tutto si risolve. Il problema è che il fumo entra anche dalle finestre. A questo proposito Alexander Rus consiglia premurosamente ai residenti di mettere sempre degli stracci fra le fessure, così il fumo non entra. In tutto questo dice anche che, vista la spesa prevista per spegnere i fuochi e considerato che questi fuochi non sono nelle vicinanze di insediamenti umani, la decisione è di non spegnerli, dicendo anche che è costume della Russia affidarsi alla pioggia perché essa spenga il fuoco. Quindi diciamo che
costa di meno, così, in effetti.
Costa notevolmente di meno. Questa è stata la linea d'azione iniziale in Russia. Il primo agosto Putin decide di mettere fine al temporeggiamento, manda l'aeronautica militare russa per combattere i fuochi, che a quel punto coprono 7 milioni di ettari. Il 21 agosto ancora circa 5 milioni di ettari stavano bruciando. E stando alle fonti, che sono veramente contrastanti, non... sono un po' nebbiose, nel senso che non si capisce molto, non ci sono dati estremamente precisi, ma a fine agosto, stando alle fonti, c'erano ancora più di 70 incendi attivi. Adesso è difficile trovare la quantità, la vastità degli incendi che sono ancora accesi adesso, perché appunto su qualsiasi outlet di news russe non si trova molto, diciamo che le informazioni non si sa per quale motivo sono difficili da trovare.
Ma almeno in quello funziona bene il governo russo.
Sì, sì, in quello hanno
sul
veramente una marcia.
Le informazioni sono veramente bravi,
è impressionante, impressionante, quasi come i loro vicini.
Quelli cinesi, dici?
Ma qualcosa di positivo per smorzare questa notizia, che tutto è meno che bella. La compagnia aerea più grande privata russa, che è la S7, che per onorare la Siberia adesso è tornata al suo nome originale, Siberia 7, ha raggiunto la quota che si era imposta per piantare 1 milione di alberi nella Siberia devastata. L'iniziativa è stata lanciata a inizio agosto e ha dedotto $1.51 da ogni biglietto. permettendo donazioni a chi desiderava farle. Quindi entro la fine del, dell'autunno pianteranno 90.000 semi di conifere nelle regioni di Novosibirsk e di Irkutsk, e gli alberi rimanenti saranno piantati tutti entro la fine del 2021, e per due anni da, dall'essere piantati verranno gestiti e monitorati perché non succedano incidenti del genere, per far sì che la Siberia possa perlomeno ammortizzare alcune delle perdite che ha avuto. Ma andiamo a distrarci un attimino con un pezzo che abbiamo già messo ma evidentemente ci piace troppo. Enjoy Kanye West, Devil in a New Dress.
Put your hands to the constellations. The way you look should be a sin. You my sensation. I know I'm preaching to the congregation. We love Jesus, but you done learned a lot from Satan. May the gods be with us, and that
e torniamo sempre più carichi, è un'escalation continua. Adesso ci spostiamo in Amazzonia. C'è tanto da dire sull'Amazzonia. Mettiamo prima però un po' di background, giusto per capire come ci siamo trovati e dove siamo adesso. Fino al 2012 la situazione sembrava essere più o meno sotto controllo, perché il presidente De Lula aveva varato numerose politiche atte alla protezione e corretta gestione dell'Amazzonia. In effetti dal 2005 al 2012 la deforestazione era scesa del 70%. Purtroppo a lui si sono susseguiti presidenti con altre priorità e linee d'azione. Le limitazioni sul numero di alberi da proteggere sono andate a indebolirsi, i disboscatori illegali che hanno commesso il crimine di deforestazione prima del 2008 sono stati perdonati e con l'attuale presidente Bolsonaro sono stati proposti vari progetti per dighe, strade, centrali elettriche, con le manifeste pretese di sviluppare l'economia e il tessuto sociale brasiliano. Anche se lui ha avuto ufficio soltanto nel 2019, non ha mai fatto mistero delle sue politiche antiambientaliste e quindi si sospetta che questo abbia incentivato le attività illegali da parte di disboscatori, minatori,
allevatori
e via dicendo. Addirittura il ministro dell'ambiente Salles fu condannato l'anno scorso per aver alterato le mappe della foresta durante un programma di protezione forestale, questo per beneficiare le compagnie minerarie che operavano in quelle zone. E così ci si trova nella situazione immediatamente precedente gli incendi. Va ad aggiungersi la crescente domanda globale per carne e soia brasiliana, e di questo siamo colpevoli anche noi, perché è più economica nell'immediato ma a caro prezzo. In più, in seguito alle tensioni fra Stati Uniti e Cina, la Cina decide di acquistare tutta la loro soia non più dagli Stati Uniti ma dal Brasile. In effetti nella settimana del 16 agosto e soltanto in quella erano già stati acquistati dai 25 ai 30 cargo di soia, che non basteranno fra l'altro nemmeno fino ad ottobre per la Cina, quindi ne acquisterà di più o tenterà di acquistare di più.
Vedi che in retroscena non si svelano poi, spiegano il perché e il per come delle cose.
Sì, assolutamente, parliamo anche oltre di soia e di carne, si parla anche di caffè, di cioccolato, tutti quei prodotti importati che piacciono tanto e andiamo a comprare nei negozi bio senza chiederci che cosa, da dove vengano e che cosa succede nei posti da cui questo prodotto è stato importato. Detto questo e andando avanti, io trovo, per quanto riguarda me, c'era qualcosa di non chiaro rispetto agli incendi in Amazzonia, cioè era un gigantesco incendio che stava inghiottendo la foresta, era un unico fuoco. Ci sono alcune cose che non ci sono state dette o che sono state dette in altro modo, almeno per quanto riguarda la mia esperienza. Tanto per cominciare, questa stagione è sempre stata conosciuta per essere costellata di incendi in Brasile. È una stagione calda, è una stagione di rituali degli indigeni di purificazione, è una stagione in cui gli agricoltori, anche quelli legali, devono fare incendi controllati per la bonifica, non so come perché non sono un contadino, ma per la bonifica della terra si fanno questi incendi. Quindi di fatto...
No, perché in effetti quando la terra viene bruciata poi si autofertilizza, quindi è un sistema che utilizzano. Il problema è che loro bruciano migliaia di ettari in una volta, quindi
esatto, esattamente.
E nel contempo non c'è il rimpianto delle nuove piante.
Appunto, no? Appunto, e questo ha degli effetti veramente devastanti che stiamo vedendo. Però c'è qualcosa appunto di questi incendi, cioè che per quello che ho letto io, per quanto mi riguarda, sembrava si parlasse di un gigantesco incendio che stava ingolfando l'intera Amazzonia. In realtà dell'incendio il popolo brasiliano se n'è accorto, diciamo che la gravità della situazione è diventata manifesta soltanto quando una gigantesca nuvola di fumo è andata a coprire il sole a San Paolo.
Diciamo che non si poteva più nascondere ormai.
Esatto, non lo si poteva più nascondere. È evidente che i fuochi sono dolosi, e sapendo che Bolsonaro non condanna la deforestazione, anzi la promuove nell'ottica di agricoltura e attività minerarie, si può ben immaginare da dove provengano questi fondi.
Anche perché io ho letto che praticamente i maggiori sostenitori della campagna elettorale di Bolsonaro erano i mega latifondisti di quelle zone.
Certo.
Quindi viene da sé che insomma non era nel suo interesse fermarli.
Assolutamente, ognuno purtroppo tira l'acqua sul mulino, in questo caso di acqua non ce n'è, però l'atto è quello. Considerato che non vengono più puniti i crimini di sboscamento, i residenti, specialmente le piccole comunità, si sentono più legittimate a farlo, specialmente considerando che questo gli porta un beneficio economico. Diciamo che abbiamo ancora molto da dire, però facciamo una piccola pausa e torniamo dopo Imagination, Just an Illusion.
E rieccoci in diretta su brandelox.it, questo è Si True, avete sentito la voce di Chiara fino adesso. Io mi permetto solo di leggere un messaggio perché gli ascoltatori sono molto contenti del nuovo format,
ma
dove io non intervengo ma semplicemente ascoltiamo tutti con interesse quello che hai da dire, e ti faccio complimenti in diretta per la tua preparazione. Moroni è contentissimo, gli piace il format, ci ascolta.
Grazie Moroni,
e quindi
ci
ti
manchi.
Lascio di nuovo la parola per raccontarci ancora dell'Amazzonia.
Grazie mille Marco, grazie mille anche dei complimenti che spero di meritarmi e spero di riuscire a interessarvi per molto più tempo di così. Stavamo parlando dell'Amazzonia, nello specifico parlavamo di questo presidente Bolsonaro che non si preoccupa troppo di condannare il disboscamento, legittimando da parte di piccole comunità appunto vari incendi che loro praticano per aumentare il prodotto che possono produrre. Di fatto ci dicono che è più facile che siano le piccole comunità ad aver cominciato questi fuochi rispetto alle multinazionali, che ovviamente non sono da discolpare, perché sappiamo quante, non quali, ma quante colpe abbiano. Però in questo caso rischiano il boicottamento dando fuoco all'Amazzonia, quindi è ben difficile che questo sia ad opera di un singolo che è andato con la benzina a dar fuoco per poter produrre. Stiamo parlando di tante persone, questo ci fa pensare al peso che il singolo ha. Un altro dato importante da tenere in considerazione è che il numero di fuochi individuati, se ci pensate, non ci dice la loro vastità. Noi stiamo parlando di tantissimi fuochi che potrebbero essere di un'area di 50 centimetri. Ovviamente questo non è probabilmente il caso, se no diversamente il fumo non sarebbe arrivato fino a San Paolo. Detto ciò, non dobbiamo nemmeno credere che tutta l'Amazzonia sia a fuoco e sia un inferno in terra. In effetti, degli incendi che ci sono stati, soltanto il 20% colpisce zone protette, quindi le zone più ricche di fauna, di flora e di comunità, ovviamente. Mentre degli allarmi di incendio che ci sono stati per le zone vergini, che sono le zone che verrebbero davvero danneggiate rispetto agli incendi che si verificano in zone già disboscate e quindi già in difficoltà, sono solo del 7%. Visto che questa frase l'ho fatta troppo lunga e non si è probabilmente capito niente, lo ripeto. Di tutti questi fuochi, soltanto il 7% si consuma in zone vergini, cioè zone dove la natura è incontaminata. Sono comunque tanti, è comunque un disastro. Però
sì, mi permetto di dire che 7% della foresta amazzonica, che è comunque una cifra importante, parla comunque di milioni di ettari.
Questo assolutamente, però l'idea che tutta la foresta vergine stia bruciando è ben più inquietante dell'idea che soltanto parte di essa stia bruciando. Questo non è ovviamente positivo, perché perderemo tanti alberi, tanti animali, forse anche tante persone, perché non sappiamo quando possono essere raggiunte da questo incendio. Però bisogna anche distinguere la gravità e la quantità e la vastità di questi incendi. Di fatto l'Agenzia di Ricerca Spaziale Brasiliana ci dice che c'è un aumento dell'84% degli incendi rispetto all'anno scorso. Però la Global Forest Watch sostiene che il numero di allerte è assolutamente uguale a quello del 2018 e comunque notevolmente più basso del 2007, del 2008, 2016 e 2017. Da gennaio al 20 agosto di quest'anno il numero di fuochi individuati è maggiore a 74.000, ma il New York Times riporta che molti di questi fuochi fossero in aree già disboscate e adatte ad agricoltura, come abbiamo detto. Quindi di tutti questi fuochi forse alcuni non sono stati così devastanti come ci hanno, diciamo, mostrato sui giornali. Colgo, visto che sono qua, coglierei l'occasione per sfatare un altro mito, paranoia, che ai giornali piace tanto insinuare nella nostra povera mente disperata. Però prima passiamo un brano che speriamo possa metterci un pochino di buon umore e prepararci a quello che sta per arrivare.
Roxanne,
Dei Police, è qua con noi a See Through su Bra on the Rocks. Ma join sto club, cioè ancora non ne fate parte? Stavamo parlando dell'Amazzonia e stavamo cogliendo l'occasione per sfatare appunto questa paranoia che ai giornali piace tanto insinuare nelle nostre menti tramite le loro headline fuorvianti. Cioè che l'Amazzonia, depositaria senza dubbio di una straordinaria quantità di ossigeno respirabile, ci condannerà ad un futuro di asfissia con la sua combustione. Questo, amici miei, è falso. L'ossigeno che respiriamo, dal 50 all'85% di esso, proviene dagli oceani, una fonte che difficilmente nei prossimi anni andrà a esaurirsi. Stiamo parlando di migliaia di anni.
Anzi, visto che si sciolgono i ghiacci, forse
esatto, no, sarà l'unica cosa, abbiamo ancora più tempo.
L'unica cosa che non mancherà sarà,
esatto, quella. Quindi avremo sempre più tempo. Le foreste pluviali contribuiscono a un terzo dell'ossigeno respirabile generato tramite fotosintesi. Però non dimentichiamo che ne utilizzano anche la maggior parte, perché qualsiasi processo di degradazione avviene grazie a microorganismi che a loro volta utilizzano ossigeno. In breve, le foreste consumano tanto ossigeno più o meno quanto ne producono. Neil Blair, che è un esperto del ciclo del carbonio, ci parla del fatto che gli ecosistemi attuali di fatto contribuiscono quasi nulla all'ossigeno che respiriamo. Addirittura, se bruciassimo tutta la vita che c'è sulla Terra, non proviamo, però se lo facessimo, il livello di ossigeno scenderebbe di un misero 20%. Quindi il nostro problema sicuramente non sarà la mancanza di ossigeno. Ne avremo altri, ma di questo non ci dobbiamo preoccupare troppo. Adesso, visto che abbiamo parlato di alberi che cadono e che bruciano e di cose tristi, pensavo di smorzare la tensione parlando di una cosa molto carina che forse ci aiuterà a un aumento degli alberi. Lo sapevate che gli scoiattoli, oltre a essere carini e coccolosi, non accarezzateli, ma carini e teneri e bellissimi, contribuiscono notevolmente al numero degli alberi che vengono piantati al rimboschimento delle foreste, Come fanno? Non ci pensano nemmeno, semplicemente si dimenticano i semi della piccola frutta o le noci che hanno seppellito, e quindi queste spesso germogliano e danno vita ad alberi. Quindi
gli scoiattoli con l'Alzheimer abbiamo.
Esatto, gli scoiattoli con l'Alzheimer, ma grazie di esistere, come si scriveva sui diari nel 2005, perché appunto contribuiscono al rimboschimento delle foreste. Dopo questa notizia ne avremo altre due. Una ci va a parlare dell'oceano, che, come abbiamo detto, è una fonte di ossigeno. Qualcuno magari si preoccupa dicendo: ma lo stiamo inquinando e distruggendo anch'esso. Ma state tranquilli, abbiamo una soluzione anche per questo. Adesso vi mandiamo un pezzo veramente bello, almeno così pensiamo. 1972, America. Stiamo parlando di Ventura Highway.
Walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know.
Rieccoci in onda, ed è proprio in tema di onde che rimaniamo. Andiamo in Irlanda, dove il giovane Finn Ferreira di 18 anni si è aggiudicato il primo premio e $50,000 di borsa di studio alla Google Science Fair di quest'anno. Potrebbe aver trovato una soluzione veramente straordinaria per un problema enorme che abbiamo. Il problema di cui stiamo parlando sono le microplastiche. Avete presente quegli scrabbini che ci facciamo il sabato sera con le perline coloratine carine? Ecco, quelle sono le microplastiche. Qualsiasi frammento di plastica al di sotto del millimetro di diametro. Ovviamente, per questo motivo, virtualmente impossibili da rimuovere, galleggiano sotto il pelo dell'acqua facendoci schifo perché ci ricordano del nostro stile di vita sconsiderato. Entrano negli animali, li uccidono, noi li mangiamo, non moriamo, però. Detto questo, sembrava impossibile risolvere il problema, ma ce l'abbiamo fatta, o meglio, ce l'ha fatta, nel mentre un amaro Montenegro si batte il petto in lontananza. La soluzione che Finn ha studiato all'apparenza è semplice ed è straordinaria da vedere ed è geniale. Questo metodo di rimozione di microplastiche utilizza due componenti, ripeto, soltanto due componenti, che sono polvere di magnetite e una fase oleosa. Inglobate dalla fase oleosa, versate in acqua, le microplastiche vengono irrorate di polvere di magnetite. Successivamente possono essere attratte da qualsiasi tipo di magnete. Dopo 1000 test, il metodo ha avuto un'efficacia dell'87% nel rimuovere microplastiche di qualsiasi tipo.
Cioè, quindi spiegami, allora, loro trasformano la plastica in un materiale magnetico praticamente.
Allora sì, praticamente nel video...
Perché questa cosa che mi interessa un sacco, scusi se ti ho interrotto.
Ma figurati, non è un'interruzione.
Mi ha incuriosito.
No, è bellissimo, oltretutto si può vedere il video di questo, perché la Google Science Fair è remota, da quello che ho capito. Chiunque, fra l'altro anche voi, quindi tenetelo a mente, può partecipare mandando la domanda sul sito di Google Science Fair. Quindi lui ha dato un video per dimostrare questa cosa. Fai in un bicchiere di plastica, a questi acqua e frammenti di microplastica,
okay.
Lui versa prima dell'olio, una fase oleosa, questa poi la mescola, quindi essa si attacca alle microplastiche, dopodiché ci versa sopra polvere di magnetite, a quel punto...
Perché l'olio attira,
esatto,
anche
la magnetite, e l'olio ha già dentro di sé la microplastica, a quel punto essa è magnetizzata e può essere portata via con un magnete.
Fantastico.
Che è davvero fantastica,
cioè,
come cosa.
L'uovo di Colombo, però in realtà è...
Vero,
una,
esatto,
è
esatto, è quello che pensavo io. Sembra davvero semplice come cosa, peccato che non l'abbia inventata io, e quindi voglio dire, è facile finché non la...
L'importante
è
che qualcuno ci sia arrivato.
È incredibile, davvero. Questo ragazzo ha 18 anni ed ha veramente trovato qualcosa di incredibile. Se pensiamo che fino a qualche mese fa sembrava impossibile risolvere problemi come quello dell'isola di plastica del Pacifico e di tutte le altre isole di plastica che ci sono. Finn spera, e i risultati gli danno assolutamente motivo di sperare, di implementare questo metodo negli, ad esempio, impianti di depurazione delle acque reflue. Perché? Perché così, dice lui, le microplastiche non raggiungerebbero nemmeno il mare, rimarrebbero in questi impianti e verrebbero poi smaltite in qualsiasi modo. Questo vuol dire che grazie a Finn possibilmente fra qualche anno avremo un pochino di plastica in meno. Trovo davvero incredibile che un ragazzo così giovane abbia trovato una soluzione così geniale. Credo che tutti gli dobbiamo un ringraziamento. Adesso per festeggiare...
Sì, questa è una bellissima scoperta, comunque. Vero? Davvero. Sembra veramente una cosa così semplice e banale, eppure... cioè,
davvero.
Per semplicizzarlo basta un po' d'olio, è una calamita e...
Vero?
Non è un altro problema.
Esatto.
Eppure ci voleva una mente giovane come la sua forse per arrivarci.
Esatto, e la cosa è che davvero le microplastiche sarebbero state virtualmente impossibili da rimuovere, perché persino con un setaccio,
sì,
meno,
certo,
di un millimetro,
ovvio.
Però non ce ne dobbiamo più preoccupare. Grazie a Finn, complimenti ancora.
Andiamo a sentirci l'ultimo pezzo che ho proposto.
Ma sì, salutiamo,
Chiara,
questa puntata con un ultimo pezzo.
Presentacelo.
The Avalanches, Because I'm Me.
Jacket, long sling, glow, bosses only Django. Snappy
con queste vibe sognanti salutiamo questa puntata. Ragazzi, io vi ringrazio davvero tanto di essere stati qui. Ci sono state tante cose negative in quest'estate, però ce ne sono state anche tante positive. Cerchiamo sempre di vedere ciò che di buono può esserci e ciò che di buono possiamo fare, come hanno fatto in tanti di cui abbiamo parlato. Io spero che questa puntata vi sia piaciuta. Avrei già un argomento per la prossima, quindi per costringervi in un certo senso a tornare, ve ne parlo. Nella prossima puntata parleremo di caramelle, quindi direi che è quasi...
Ci sono.
Esatto, ci e sono. Io ci sono per forza, ma ci sarei comunque. E insomma, è da stolti non ascoltare un programma dove si parla di caramelle, che sono notoriamente la cosa preferita di tutti al mondo. O almeno la mia e di Marco. E di Poli?
Sì, c'è anche lui.
Ma
c'è sì, ci
per
sono.
Forza, eccolo. Quella faccia lì per forza.
Eccolo.
Ringraziamo anche il Poli, la regista.
Io ringrazio, esatto.
Il Poli regista che ormai si conferma un elemento indispensabile.
Poli regista, poliedrico, perché davvero è capace di tutto.
Ha condotto un programma oggi in maniera magistrale.
È stato bravissimo. Poi ovviamente abbiamo il fantastico Marco a tenerci compagnia, a darci supporto morale ed emotivo. Di cui abbiamo bisogno.
Mi permetto tanto di rubare gli ultimi secondi e a nome della radio ti faccio complimenti, Chiara.
Grazie.
La
Marco.
Nuova versione della nuova Chiara ci piace molto. Hai condotto Speriamo. Da sola un programma di un'ora, quindi più di così cosa fare? Io ero qua semplicemente per testimoniare la tua capacità. Nient'altro.
Ti ringrazio molto. Io spero, diciamo che è facile essere a proprio agio quando ci si trova in un club come questo, di gente che ci crede e si sbatte per quello che vuole. Avete fatto un lavoro bellissimo durante l'estate, era soltanto un dovere spaccare poi in autunno.
Ti ringraziamo. E a questo punto
mi tocca salutarvi, però grazie ancora di esserci stati e spero di sentirvi, vedervi, i vostri messaggini che sempre aspettiamo la prossima volta. Ragazzi, buona serata.
Easy, 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 just jumped over, jumping. Easy, 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 just jumped over, jumping. Easy, 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 this is pure election. I give a great bond on a DJ Mustard. Yeah, we made a million a minute. We made a million a minute.